From the conference center at Temple
Square. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa prima sessione della 181esima Conferenza Generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici presenti qui nel centro delle conferenze e in ogni altra parte del mondo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. Siamo grati alle numerose emittenti radiotelevisive, via satellite e via cavo, che trasmettono questa conferenza come servizio pubblico in molte parti del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Richard Elliott e Andrew Unsworth all'organo. Il coro ha aperto questa sessione cantando Le ombre fuggono, sorge il sol, e ci farà ora ascoltare With Songs of Praise. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Gary J. Coleman, dei 70.
Praise and gratitude we worship. Father which art in heaven,
nostro Padre che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome e quello di tuo figlio che ha fatto la grande espiazione per noi nel tuo piano. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo, per i profeti viventi nel mondo oggi, per i templi nel mondo, e preghiamo che oggi, durante questa conferenza generale, lo Spirito possa essere sul tuo profeta, il presidente Thomas S. Monson, e i suoi consiglieri, e i dodici, e tutti gli uomini e le donne devote che ci istruiranno, che pregheranno con noi e che canteranno per noi. E rendiamo onore al tuo nome, nel nome di tuo figlio. Preghiamo che la parola possa avere un effetto più possente sulle persone e che la tua volontà sia fatta e che il tuo figlio venga e ci aiuti in questo mondo difficile. Preghiamo nel nome del Salvatore Gesù Cristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Adesso avremo il piacere di ascoltare l'anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dal coro che canterà We Ever Pray for Thee.
Those of us who come to this pulpit during conference.
Il nostro Padre in cielo.
Coloro che vengono a questo pulpito durante la conferenza sentono il vostro amore e vi ringraziamo per questo.
Il nostro Padre in cielo sapeva che per fare il giusto progresso durante il periodo della nostra prova terrena avremmo dovuto affrontare molte sfide difficili. Alcune di queste sarebbero state quasi insopportabili. Egli ci ha dunque fornito degli strumenti utili per riuscire bene nella nostra prova terrena. Tra questi troviamo le Scritture. In tutte le epoche, il Padre Celeste ha ispirato uomini e donne scelti affinché trovassero delle soluzioni ai problemi più complicati della vita, mediante la guida dello Spirito Santo. Egli ha ispirato questi servitori, autorizzati, a registrare tali soluzioni in una specie di manuale, destinato a quei figli del Padre Celeste che hanno fede nel suo piano di felicità e nel suo beniamato figliuolo, Gesù Cristo. Possiamo facilmente accedere a questa guida grazie a quell'insieme di tesori che chiamiamo opere canoniche, l'Antico e il Nuovo Testamento, il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di gran prezzo. Dal momento che le Scritture hanno origine dalla comunicazione ispirata tramite lo Spirito Santo, esse sono verità pura. Non dobbiamo preoccuparci della fondatezza dei concetti contenuti nelle opere canoniche, poiché lo Spirito Santo è stato lo strumento che ha spinto e ispirato coloro che le hanno scritte. Le Scritture sono come delle sorgenti di luce che illuminano la nostra mente e la preparano a ricevere guida e ispirazione dall'alto. Esse, come una chiave, possono aprire il canale di intima comunicazione col nostro Padre Celeste e col suo beniamato figliuolo Gesù Cristo. Quando citate correttamente, le Scritture aggiungono potenza e autorità alle nostre affermazioni. Possono diventare amiche fedeli che ci accompagnano in ogni luogo e in ogni momento. Sono sempre disponibili quando ne abbiamo bisogno. Il loro utilizzo fornisce un fondamento di verità che può essere risvegliato dallo Spirito Santo. Quando impariamo le Scritture, meditiamo su di esse, le scrutiamo e le memorizziamo. È come se stessimo riempendo un casellario di amici, valori e verità a cui possiamo rivolgerci in ogni momento, dovunque ci troviamo. Dalla memorizzazione delle Scritture può venire un grande potere. Imparare a memoria un passo delle scritture è come stringere una nuova amicizia. È come scoprire una persona nuova che può aiutarci nel momento del bisogno, che può darci ispirazione e conforto e che può motivarci a compiere i cambiamenti necessari. Imparare a memoria questo salmo, per esempio, è stato per me fonte di potere e conoscenza. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Egli riceverà benedizioni dall'Eterno e giustizia dall'Iddio della sua salvezza. Meditare su un passo come questo significa ricevere una possente guida per la nostra vita. Le scritture possono creare una base di sostegno e possono darci un gruppo incredibilmente vasto di amici volenterosi che possono aiutarci. Un passo delle scritture, quando viene memorizzato, diventa un amico fedele che non si indebolisce con il passare del tempo. Come una chiave, la meditazione su un passo delle scritture può schiudere la rivelazione, la guida e l'ispirazione che provengono dallo Spirito Santo. Le scritture sono in grado di calmare l'animo agitato, di donarci pace e speranza e di restituirci fiducia nella nostra capacità di superare le prove della vita. Quando è presente la fede nel Salvatore, esse hanno l'incredibile potere di guarire le ferite emotive, così come riescono ad accelerare la guarigione fisica. A seconda delle nostre necessità, le scritture riescono a veicolare svariati significati in momenti diversi della nostra vita. In un momento in cui stiamo affrontando delle prove sconosciute, può capitare che un versetto, che magari abbiamo letto tante volte, assuma delle sfumature di significato che ci appaiono ristoratrici e profonde. E voi come utilizzate le scritture? Le sottolineate? Scrivete degli appunti ai margini per ricordare un momento di guida spirituale o un'esperienza che vi ha insegnato una lezione profonda? Usate tutte le opere canoniche, compreso l'Antico Testamento? Nelle pagine dell'Antico Testamento ho trovato delle verità preziose che sono diventate parte essenziale delle fondamenta di verità che guidano la mia vita e che rappresentano una risorsa quando cerco di condividere il messaggio del Vangelo con gli altri. Ecco perché mi piace tanto l'Antico Testamento, perché in ogni sua pagina trovo dei gioielli di verità. Per esempio, e Samuele disse: «L'Eterno a egli a grado gli olocausti e sacrifici, come che si ubbidisca la sua voce?» Ecco, l'ubbidienza val meglio che il sacrificio, e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni. Confidate nell'Eterno con tutto il cuore, e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimar savio da te stesso. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Figliuol mio, non disdegnare la correzione dell'Eterno e non ti ripugni la sua riprensione. Che l'Eterno riprende colui che egli ama, come un padre il figliuolo che gradisce. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intelligenza. Anche il Nuovo Testamento è fonte di preziosissime verità. E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. E il Signore disse: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. E una certa serva, vedutolo sedere presso il fuoco e avendolo guardato fisso, disse: anche costui era con lui. Ma egli negò dicendo: Donna, io non ti conosco. Io non lo conosco. E poco dopo un altro vedutolo disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso, dicendo: certo, anche costui era con lui, poiché egli è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, io non so quel che tu dica. E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola del Signore, come egli aveva detto: prima che il gallo canti oggi, tu mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Il seguente versetto di Dottrina e Alleanze ha rappresentato una grandissima benedizione per la mia vita. Non cercare di proclamare la mia parola, ma cerca prima di ottenerla. Ed allora la tua lingua verrà sciolta. Allora, se lo desideri, avrai il mio spirito e la mia parola. Sì, il potere di Dio per convincere gli uomini. Dal mio punto di vista, il Libro di Mormon insegna la verità con una chiarezza, una forza uniche. Per esempio, ed ora vorrei che foste umili, che foste sottomessi e gentili, facili da trattare, pieni di pazienza e di longanimità, essendo temperanti in ogni cosa, essendo diligenti nell'obbedire ai comandamenti di Dio in ogni occasione, e che chiedeste qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, sia spirituale che temporale, rendendo sempre grazie a Dio per tutte le cose che ricevete. E assicuratevi di avere fede, speranza e carità, e allora abbonderete sempre in buone opere. Ed ecco un altro passo. E la carità tollera a lungo ed è gentile, non invidia, non si gonfia, non cerca il proprio interesse, non si lascia provocare facilmente, non pensa al male, non gioisce dell'iniquità, ma gioisce della verità. Resiste a tutte le cose, crede tutte le cose, spera tutte le cose, sopporta tutte le cose. Perciò, miei diletti fratelli, se non avete carità, non siete nulla, poiché la carità non viene mai meno. Pertanto, attenetevi alla carità, che è la più grande di tutte, poiché tutte le cose devono perire. Ma la carità è il puro amore di Cristo e sussiste in eterno. E colui che sarà trovato per vaso di essa all'ultimo giorno, tutto andrà bene per lui. Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo. Affinché possiate diventare figli di Dio, cosicché quando apparirà saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è, affinché possiamo avere questa speranza di poter essere purificati proprio come Egli è puro. Jenin, la mia adorata moglie, amava libri mormon in gioventù. Negli anni dell'adolescenza, esso divenne il fondamento della sua vita. Fu una sorgente di testimonianza e insegnamento durante il suo servizio come missionario a tempo pieno negli Stati Uniti. Quando servimmo insieme sul campo di missione a Cordoba, in Argentina, lei incoraggiava caldamente l'uso del Libro di Mormon nei nostri sforzi di proselitismo. Jenin ricevette presto la conferma che coloro che leggono il Libro di Mormon con costanza vengono benedetti con una porzione maggiore dello Spirito del Signore, con una cresciuta determinazione a obbedire ai suoi comandamenti e con una testimonianza più salda delle divinità del Figlio di Dio. Quando si avvicinava la fine dell'anno, non so per quanti anni, l'ho vista sedersi in tranquillità per cercare di finire con cura tutto il Libro di Mormon. Nel 1991 volli fare alla mia famiglia un regalo di Natale speciale. Scrissi nel mio diario come stavo realizzando questo desiderio. Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 12:38, ho appena finito la registrazione audio del Libro di Mormon per la mia famiglia. È stata un'esperienza che ha accresciuto la mia testimonianza di quest'opera divina e ha rafforzato in me il desiderio di conoscere meglio le pagine, per trarre dalle scritture le verità utili al servizio che rendo al Signore. Amo questo libro. Attesto con tutta la mia anima che esso è vero e che è stato preparato per benedire il casato di Israele, tutti coloro che ne fanno parte in tutto il mondo. Tutti coloro che ne studieranno il messaggio con umiltà, fede, credendo in Gesù Cristo, ne conosceranno la veridicità e troveranno un tesoro che li condurrà in questa vita a maggiore felicità, pace e successo. Testimonio su tutto ciò che è sacro, che questo libro è vero. Possa ognuno di noi trarre vantaggio dalla ricchezza di benedizioni che scaturiscono dallo studio delle scritture. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare la sorella Barbara Thompson, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Avremo poi il piacere di ascoltare l'anziano Elwethny Clayton della Presidenza dei 70.
Molti anni fa, quando frequentavo l'università, stavo ascoltando la conferenza generale alla radio, dato che nel nostro piccolo appartamento avevamo il televisore. Gli oratori erano fantastici e io potevo sentire lo Spirito Santo riversarsi su di me. Ricordo bene che un'autorità generale parlò del Salvatore e del suo ministero e poi rese una fervente testimonianza. Lo Spirito Santo confermò alla mia anima che quel fratello aveva detto una cosa vera. In quel momento non ebbi alcun dubbio che il Salvatore vive. Non ebbi neppure alcun dubbio che stavo ricevendo una rivelazione personale che mi confermava che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Sono stata battezzata, confermata e ho ricevuto il dono dello Spirito Santo quando ero una bambina di 8 anni. Fu una meravigliosa benedizione che, mano a mano che sono cresciuta e ho fatto molte esperienze diverse con il dono dello Spirito Santo, è diventata sempre più importante. Spesso, nel cammino che ci vede passare dall'infanzia all'adolescenza e quindi all'età adulta, affrontiamo sfide e prove che ci portano a capire che abbiamo bisogno dell'aiuto divino che giunge tramite lo Spirito Santo. Quando si presentano delle difficoltà, possiamo ritrovarci a chiederci: qual è la risposta al mio problema? Oppure, come posso sapere che cosa fare? Ricordo spesso il racconto di lei nel libro di Mormon, che insegna il Vangelo alla sua famiglia. Egli condivise con loro molte rivelazioni e insegnamenti su cose che sarebbero accadute negli ultimi giorni. Nefi cercò la guida del Signore per comprendere meglio gli insegnamenti di suo padre. Fu edificato, benedetto e ispirato a sapere che gli insegnamenti del padre erano veri. Questo permise a Nefi di obbedire attentamente ai comandamenti del Signore e vivere una vita retta. Egli riceveva la rivelazione personale che lo guidava. Per contro, i suoi fratelli litigavano fra di loro perché non comprendevano gli insegnamenti del padre. Allora Nefi fece loro una domanda molto importante. Avete chiesto al Signore? La loro fu una risposta debole. Non l'abbiamo fatto, perché il Signore non ci fa conoscere tali cose. Nefi approfittò di quell'occasione per insegnare ai suoi fratelli come ricevere la rivelazione personale. Disse: non ricordate le cose che ha detto il Signore? Se non indurirete il vostro cuore, mi chiederete con fede, credendo che riceverete, obbedendo diligentemente ai miei comandamenti, queste cose vi saranno certamente rese note. Il modo per ricevere la rivelazione personale è davvero chiaro. Dobbiamo desiderare di ricevere la rivelazione. Non dobbiamo indurire il nostro cuore, quindi dobbiamo chiedere con fede, credendo veramente che riceveremo una risposta, e poi dobbiamo osservare diligentemente i comandamenti di Dio. Seguire questo modello non significa che ogni volta che poniamo una domanda a Dio riceviamo immediatamente una risposta dettagliata su cosa fare, ma significa che se osserviamo diligentemente i comandamenti e chiediamo con fede, la risposta arriva nel modo e nel tempo voluto dal Signore. Quando ero una bambina, pensavo che la rivelazione personale o le risposte alle preghiere arrivassero con una voce che si poteva udire. In realtà, per alcune rivelazioni raramente sentiamo una voce. Ho imparato però che lo Spirito parla in molti modi. In Dottrine e Alleanze, la sezione 6 spiega diversi modi in cui possiamo ricevere la rivelazione. Mi hai chiesto, ed ecco, ogni volta che hai chiesto, hai ricevuto istruzioni dal mio Spirito. Hai illuminato la tua mente. Non sussurrai pace alla tua mente a questo riguardo? In altri passi delle scritture apprendiamo ulteriori informazioni su come ricevere la rivelazione. Io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore mediante lo Spirito Santo che verrà su di sé e che dimorerà nel tuo cuore. Ora ecco, questo è lo Spirito di rivelazione. Farò sì che il tuo petto arda dentro di te, perciò sentirai che è giusto. Ti impartirò del mio spirito, che illuminerà la tua mente, che riempirà la tua anima di gioia. Molto spesso riceviamo la rivelazione personale quando studiamo le scritture, diamo ascolto e seguiamo i consigli dei profeti e degli altri dirigenti della Chiesa e cerchiamo di vivere in modo fedele e retto. Alcune volte la rivelazione arriva da un singolo versetto delle scritture oppure da una frase di un discorso della conferenza. Forse riceverete la vostra risposta ascoltando i bambini della primaria cantare un bell'inno. Queste sono tutte forme di rivelazione. Nei primi giorni della restaurazione, molti membri cercarono con diligenza la rivelazione e furono benedetti e ispirati a sapere cosa fare. La sorella Eliza R. Snow ricevette dal profeta Brigham Young l'incarico di contribuire a elevare e istruire le sorelle della Chiesa. Insegnò anche che ogni donna poteva ricevere l'ispirazione per essere guidata nella propria vita, nella propria famiglia e nelle proprie responsabilità nella Chiesa. Disse: «Dite alle sorelle di fare il proprio dovere in umiltà e fedeltà, e lo Spirito di Dio resterà su di loro e saranno benedette in ciò che fanno. Che cerchino la saggezza invece del potere e avranno tutto il potere che la saggezza permetterà loro di esercitare». La sorella Snow insegnò le sorelle a cercare la guida dello Spirito Santo. Disse che lo Spirito Santo soddisfa ogni desiderio dell'animo umano e rimpiazza ogni mancanza. Quando sono piena di quello Spirito, la mia anima è soddisfatta. Il presidente Uchtdorf ha insegnato che la rivelazione e la testimonianza non giungono sempre con forza strabiliante. Per molti una testimonianza arriva lentamente, un pezzo alla volta, ed ha aggiunto: cerchiamo sinceramente la luce dell'ispirazione personale, supplichiamo il Signore di dare alla nostra mente e alla nostra anima quella scintilla di fede che ci consentirà di ricevere e riconoscere il ministero divino dello Spirito Santo. La nostra testimonianza ci fortifica e ci rinforza nella vita quotidiana. Quando ci troviamo ad affrontare le difficoltà, alcune persone lottano con difficili problemi di salute, alcune devono affrontare problemi finanziari, altre hanno difficoltà nel matrimonio coi figli, alcuni soffrono di solitudine o per speranze e sogni che non si sono avverati. La nostra testimonianza, unita alla fede nel Signore Gesù Cristo e alla conoscenza del piano di salvezza, ci aiuta a superare questi periodi di prove e difficoltà. Nel libro Figlie del mio regno leggiamo la storia della sorella Hedwig Bireichel, una donna tedesca che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, patì molto dolore e privazione. Grazie alla sua natura caritatevole e amorevole, proprio nel momento di maggior bisogno, condivise spontaneamente il proprio cibo con un prigioniero di guerra che stava morendo di fame. In seguito, quando le venne chiesto come aveva potuto mantenere la testimonianza durante tutto questo, rispose: «Non sono stata io mantenere la testimonianza per tutto questo tempo. È stata la testimonianza a mantenere me in vita. Per il fatto che la nostra testimonianza è forte, non significa che rimarrà sempre così. Dobbiamo nutrirla e rafforzarla perché abbia forza sufficiente per sostenerci. Questo è uno dei motivi per cui noi ci riuniamo spesso per prendere parte al sacramento, rinnovare le nostre alleanze ed essere nutriti mediante la buona parola di Dio. È la buona parola di Dio che ci mantiene continuamente vigilanti nella preghiera, confidando unicamente nei meriti di Cristo, che è l'autore e il perfezionatore della nostra fede». L'anziano David Bednar ci ha insegnato: se cercherete e metterete in pratica in modo corretto lo spirito di rivelazione, io vi prometto che camminerete alla luce dell'Eterno. A volte lo spirito di rivelazione opera immediatamente e con intensità, altre volte impercettibilmente e gradualmente, spesso così delicatamente che non riuscite a riconoscerlo consciamente, ma indipendentemente dal modello con cui riceverete questa benedizione, la luce che fornirà illuminerà e dilaterà la vostra anima, illuminerà il vostro intelletto e guiderà e proteggerà voi e la vostra famiglia. Il Signore desidera benedirci con guida, saggezza e direzione nella nostra vita. Desidera riversare su di noi il suo Spirito. Ripeto, per ottenere la rivelazione personale dobbiamo desiderare di riceverla, non dobbiamo indurire il nostro cuore, quindi dobbiamo chiedere con fede, credendo veramente che riceveremo una risposta, e poi dobbiamo osservare diligentemente i comandamenti di Dio. Allora, quando cercheremo una risposta alle nostre domande, Egli ci benedirà con il suo Spirito. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I served as a young missionary for several.
Da giovane, per diversi mesi, ho servito come missionario nelle zone centrali di Lima, in Perù. Di conseguenza, ho attraversato molte volte la Plaza de Armas a Lima. Il palazzo del governo, la residenza ufficiale e l'ufficio del presidente peruviano si affaccia sulla piazza. In quella piazza, e io e i miei colleghi abbiamo invitato le persone ad ascoltare il Vangelo restaurato. Spesso mi sono chiesto come sarebbe stato entrare nel palazzo, ma la cosa mi pareva quasi impossibile. L'anno scorso, l'anziano D. Todd Christopherson del Quorum dei Dodici Apostoli, io e altre persone abbiamo incontrato Alan Garcia, l'allora presidente del Perù, nel palazzo del governo. Ci sono state mostrate sale bellissime e siamo stati ricevuti in maniera cordiale dal presidente Garcia. I miei sogni di giovane missionario si sono realizzati in un modo che nel 1970 non avrei mai ritenuto possibile. Dai tempi in cui ero missionario, le cose in Perù sono cambiate, soprattutto per la Chiesa. Allora c'erano circa 11.000 membri della Chiesa e un solo paro. Oggi ci sono più di 300.000 santi e quasi 100 pali. Nelle cittadine in cui c'erano solo dei piccoli gruppi di membri, oggi vi sono pali pieni di vita e graziose case di riunione che abbelliscono il paese. La stessa cosa è avvenuta in molte altre nazioni nel mondo. Questa notevole crescita della Chiesa merita una spiegazione. Partiamo da una profezia dell'Antico Testamento. Daniele era un ebreo, tenuto in schiavitù a Babilonia. Gli fu data la possibilità di interpretare un sogno del re Nebuchadnezzar. Daniele chiese a Dio di rivelargli il sogno e la sua interpretazione. Le sue preghiere trovarono risposta. Così disse a Nebuchadnezzar: «Venne il cielo un Dio che rivela i segreti». Ed egli ha fatto conoscere al re Nebuchadnezzar quello che avverrà negli ultimi giorni. Ecco quali erano le visioni della tua mente quando eri a letto. Disse il re che questi aveva visto una statua spaventosa con testa, torso, braccia, gambe e piedi. Una pietra si era staccata da una montagna senza opera di mano ed era avanzata rotolando e diventando sempre più grande. La pietra aveva colpito la statua, frantumandola, e la pietra che aveva colpito la statua era diventata un gran monte che aveva riempito tutta la terra. Daniele spiegò che la statua rappresentava i regni politici futuri e che al tempo di quei futuri re, l'Iddio del cielo avrebbe fatto sorgere un regno che non sarebbe stato mai distrutto e che avrebbe spezzato e annientato tutti quei regni, ma esso sarebbe sussistito in perpetuo. Passiamo ora a tempi più recenti. Nel 1823 l'angelo Moroni apparve per la prima volta a Joseph Smith e gli disse che Dio aveva un'opera da fargli compiere e che il suo nome sarebbe stato conosciuto in bene e in male fra tutte le nazioni, stirpi e lingue, ossia che se ne sarebbe parlato bene e male fra tutti i popoli. Il messaggio di Moroni deve aver sicuramente stupito Joseph Smith, che aveva appena 17 anni. Nel 1831 il Signore disse a Joseph Smith che i ricavi del regno di Dio erano di nuovo stati affidati all'uomo sulla terra. Gli disse che il Vangelo sarebbe avanzato fino all'estremità della terra, come la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano, finché avesse riempito la terra intera, proprio come Daniele aveva spiegato a Nebuchadnezzar. Nel 1898 il presidente Wilford Woodruff raccontò un'esperienza che aveva fatto quando, nel 1834, era un nuovo convertito a una riunione del sacerdozio vicino a Kirtland. Disse: Il profeta invitò tutti coloro che detenevano il sacerdozio a riunirsi nella piccola scuola locale, che era un piccolo edificio costruito di tronchi di legno, quadrato, forse di poco più che 4 metri di lato. Dopo che ci fummo radunati, il profeta chiese agli anziani di Israele di portare testimonianze di quest'opera. Quando ebbero finito, il profeta disse: «Fratelli, sono stato molto edificato e ammaestrato dalle vostre testimonianze di stasera, ma vi voglio dire, al cospetto del Signore, che voi non ne sapete di più riguardo al destino di questa chiesa, al regno di un bambino che sta in grembo a sua madre». Non riuscite a comprenderlo. Questa sera è qui presente solo una manciata di sacerdoti, ma questa chiesa riempirà l'America settentrionale e l'America meridionale, riempirà il mondo intero. Queste profezie che il regno di Dio, come una pietra staccata da una montagna, avrebbe riempito la terra, che il nome di Joseph Smith sarebbe stato conosciuto in tutto il mondo e che la Chiesa avrebbe riempito l'America e il mondo, anni fa sarebbero potuto sembrare ridicole. Il piccolo gruppo di credenti che sbarcava al lunario sulla frontiera americana e si spostava per sfuggire alle persecuzioni non sembrava costituire le fondamenta di una fede che avrebbe valicato confini internazionali sino a penetrare ovunque il cuore degli uomini. Questo, però, è proprio quanto è accaduto. Lasciate che vi faccia un esempio. A Natale del 1925 a Buenos Aires, l'anziano Melvin J. Ballard dedicò il continente sudamericano alla predicazione del Vangelo. Nell'agosto del 1926 c'era ancora soltanto un gruppetto di convertiti che era stato battezzato. Si trattava delle prime persone a essere battezzate nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in tutto il Sud America. Questo accadeva 85 anni fa. Oggi a Buenos Aires ci sono 23 pali di Sion, con dozzine di pali e decine di migliaia di membri della Chiesa in città e paesi di tutta l'Argentina. Ora, in Sud America, ci sono ben più di 600 pali e vari milioni di membri della Chiesa. Il regno di Dio sta riempiendo il continente e il nome di Joseph Smith è stato reso pubblico sia da noi sia dai suoi denigratori in nazioni di cui il profeta forse non ha sentito neanche mai parlare quando era in vita. Oggi nella Chiesa, a livello mondiale, ci sono quasi 3.000 pali, da Boston a Bangkok, da Città del Messico a Mosca. Ci stiamo avvicinando ai 29.000 rioni e rami. In molti paesi vi sono pali maturi, in cui furono gli antenati dei membri di oggi i primi a convertirsi. In altri luoghi, piccoli gruppi di nuovi fedeli si riuniscono in piccoli rami, in edifici presi in affitto. Ogni anno la Chiesa si diffonde ulteriormente sulla terra. Come consideriamo queste profezie sul riempire la terra e l'essere conosciuti in tutto il mondo? Assurde? Forse? Improbabili? Senza dubbio. Impossibili? Ovviamente no. Si stanno avverando davanti ai nostri occhi. Il presidente Gordon B. Hinckley osservò: «Una volta è stato detto che il sole non sarebbe mai tramontato sull'impero britannico. Quell'impero adesso si è ristretto. Ma è vero che il sole non tramonterà mai su quest'opera del Signore che tocca la vita di tante persone sulla terra. E questo è solo l'inizio. Abbiamo solo scalfito la superficie. Il nostro lavoro non conosce confine. Quelle nazioni che ora sono chiuse per noi, un giorno saranno aperte. Oggi vediamo che l'adempimento di una profezia del Libro di Mormon si sta avverando. E avverrà che i re si tureranno la bocca, poiché vedranno ciò che non era stato loro raccontato, e mediteranno ciò che non avevano udito. Poiché in quel giorno, per amor di mio, il Padre compirà fra loro un'opera che sarà un'opera grande e meravigliosa. Quest'opera del Signore è davvero grande e meravigliosa, eppure va avanti quasi senza essere notata dalle personalità politiche, culturali e accademiche. Avanza con un cuore e una famiglia alla volta, in modo silenzioso e discreto. Il suo messaggio e scopo sacri sono una benedizione per le persone di tutto il mondo. Un verso del Libro di Mormon spiega un segreto della crescita miracolosa della Chiesa oggi. E oltre a ciò, io vi dico che verrà il tempo in cui la conoscenza di un Salvatore si diffonderà per ogni nazione, stirpe, lingua e popolo. Il nostro messaggio più importante, che siamo stati divinamente incaricati per comandamento a portare ovunque nel mondo, è che c'è un Salvatore. Egli visse nel meridiano dei tempi, espiò i nostri peccati, fu crocifisso e risorse. Questo messaggio incomparabile che noi proclamiamo con autorità da Dio è il vero motivo per cui la Chiesa cresce in questo modo. Attesto che egli apparve con suo padre Joseph Smith. Sotto la direzione del padre, egli stabilì di nuovo il suo Vangelo sulla terra. Inviò sulla terra ancora una volta apostoli e profeti, come pure le chiavi del sacerdozio. Guida la sua Chiesa attraverso un profeta vivente, il presidente Thomas S. Monson. La sua Chiesa è la pietra staccatasi dalla montagna, senza opera di mano, che rotola per tutto il globo. Siamo grati per Joseph Smith e assistiamo con meraviglia mentre il suo nome viene sempre più riverito e, sì, anche ingiurato sulla terra. Riconosciamo tuttavia che quest'opera possente degli ultimi giorni non riguarda lui, ma Dio Onnipotente e suo Figlio, il Principe della Pace. Attesto che Gesù Cristo è il Salvatore. E insieme a voi ammiro quest'opera che procede in maniera miracolosa, meravigliosa e inarrestabile. Che giorni meravigliosi! Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I bear testimony of Him, the Savior of all mankind, and of this work. In the name of Jesus Christ, amen.
The choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora O Re di Israele.
This is the 181st.
Questa è la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you.
Avremo ora la benedizione di ascoltare il nostro benamato profeta, Thomas S. Monson. Sarà seguito da José L. Alonso, l'anziano Alonso dei 70. Sarà seguito dal presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Dopodiché il coro canterà «Sono un figlio di Dio».
Hello.
Salve.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Mi chiedevo chi avrei dovuto chiamare per farmi sostituire stamattina. Fratelli e sorelle, è meraviglioso darvi il benvenuto alla 181esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa conferenza segna 48 anni da quando... Wow, 48 anni! Da quando fui chiamato nel Quorum dei 12 Apostoli dal presidente David O. McKay. Era l'ottobre del 1963. Sembra impossibile che da allora siano passati così tanti anni. Quando siamo occupati, il tempo sembra passare velocemente e gli ultimi sei mesi per me non hanno fatto eccezione. Uno dei momenti salienti di questo periodo è stata l'opportunità di ridedicare il Tempio di Atlanta in Georgia, il 1 maggio. Sono stato accompagnato dall'anziano M. Russell Ballard, dall'anziano Walter F. Gonzalez e dall'anziano William R. Walker con le rispettive consorti. Durante le celebrazioni culturali intitolate Luci del Sud, tenute la sera prima della ridedicazione, abbiamo visto esibirsi 2.700 giovani uomini e donne del distretto del Tempio. È stato uno dei programmi più eccezionali che io abbia visto e il pubblico si è alzato diverse volte per applaudire. Il giorno seguente, il Tempio è stato ridedicato in due sessioni, durante le quali lo Spirito del Signore è stato con noi in abbondanza. Alla fine di agosto, il presidente Henry B. Eyring ha ridedicato il Tempio di San Salvador a El Salvador. È stato accompagnato dalla sorella Eyring, dall'anziano D. Todd Christofferson e dall'anziano William R. Walker con le rispettive mogli e dalla sorella Sylvia Allred, della presidenza generale della società di soccorso, con suo marito Jeffrey. Il presidente Eyring ha riferito che è stato un evento altamente spirituale. Alla fine di quest'anno il presidente Dieter F. Uchtdorf e la sorella Uchtdorf andranno insieme ad altre autorità generali a Quetzaltenango e in Guatemala. E in Guatemala, difficile nome, ma in Guatemala, dove egli dedicherà il nostro tempio. L'edificazione dei templi continua ininterrotta, fratelli e sorelle. Oggi è mio privilegio annunciare diversi nuovi templi. Prima voglio però ricordare che nessuna struttura della Chiesa è più importante di un tempio. I templi sono luoghi in cui i rapporti familiari sono suggellati in modo da durare attraverso l'eternità. Siamo grati per i tanti templi in tutto il mondo e per la benedizione che rappresentano nella vita dei nostri membri. Lo scorso anno il tabernacolo è stato gravemente danneggiato a Brigham City e generazioni lo avevano come punto di riferimento, ma è stato danneggiato dal fuoco, sono rimaste solo le mura esterne. Abbiamo deciso di ristrutturarlo. E questo tempio diventerà un tempio, diventerà il secondo tempio per Provo. Questo permetterà al numero sempre maggiore di fedeli che vogliono recarsi al tempio in questa zona di farlo. Sono contento di annunciare altri templi in Colombia, in Sudafrica, a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo e in Wyoming. Penso che andrò a dedicarlo io questo.
In addition, we're moving forward on our plans for a temple to be built in Paris, France.
E inoltre abbiamo piani per costruire un tempio a Parigi, in Francia. I dettagli su questi templi saranno forniti in futuro, a mano che si otterranno le approvazioni necessarie. Alle conferenze passate ho menzionato i progressi che stiamo facendo nel porre i templi più vicino ai fedeli. Sebbene essi siano facilmente raggiungibili a molti membri della Chiesa, vi sono ancora zone del mondo in cui i templi sono così lontani dai fedeli che questi non possono permettersi di affrontare il viaggio per raggiungerli. Sono pertanto impossibilitati a godere delle benedizioni sacre ed eterne dei templi. Per offrire aiuto in questa circostanza, abbiamo reso disponibile il Fondo Generale di Assistenza per raggiungere il Tempio. Questo fondo offre a coloro che altrimenti non potrebbero recarvisi, ma anche desiderano fortemente farlo, la possibilità di effettuare una visita al Tempio. Chiunque desiderasse contribuire a questo fondo può semplicemente scriverlo sui normali moduli di donazione che vengono consegnati al Vescovo ogni mese. E ora, fratelli e sorelle, prego che possiamo essere ripieni dello Spirito del Signore mentre ascoltiamo i messaggi, oggi e domani, e apprendiamo le cose che il Signore vuole che sappiamo. E per questo prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In our day, many people
oggigiorno, molte persone vivono nella tristezza e in una grande confusione. Non trovano risposte alle loro domande e non sono in grado di soddisfare le proprie necessità. Alcuni hanno perso il senso della felicità e della gioia. I profeti hanno dichiarato che la vera felicità si trova seguendo l'esempio e gli insegnamenti di Cristo. Egli è il nostro Salvatore, il nostro insegnante, è l'esempio perfetto. La sua è stata una vita di servizio. Quando serviamo il nostro prossimo, aiutiamo chi ha bisogno. Così facendo, possiamo trovare una soluzione alle nostre difficoltà. Quando emuliamo il Salvatore, dimostriamo il nostro amore per il Padre Celeste e per suo Figlio, Gesù Cristo, e diventiamo più simili a loro. Re Beniamino parlò del valore del servizio e disse che quando siamo al servizio dei nostri simili, non siamo che al servizio del nostro Dio. Tutti abbiamo occasioni per servire e dimostrare amore. Il presidente Thomas S. Monson ci ha chiesto di andare in soccorso e servire gli altri. Ha detto: scopriremo che coloro che serviamo, che grazie al nostro lavoro hanno sentito il tocco della mano del Maestro, in qualche modo non sono in grado di spiegare il cambiamento avvenuto nella loro vita. Hanno il desiderio di servire con fedeltà, di andare avanti con umiltà e di vivere in modo più simile al Salvatore. Poiché hanno ricevuto una visione spirituale e hanno dato un'occhiata alle promesse dell'eternità, ripetono le parole del cieco a cui Gesù ridette la vista. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Ogni giorno abbiamo la possibilità di aiutare e servire, facendo la cosa giusta, al momento giusto, senza rimandare. Pensate alle tante persone che attraversano un periodo difficile perché sono alla ricerca di un lavoro, sono malate, si sentono sole o pensano di aver perso ogni cosa. Che cosa potete fare per essere di aiuto? Immaginate che un vicino, sorpreso dalla pioggia con la macchina in panne, chieda il vostro aiuto. Qual è la cosa giusta che potete fare per lui? Quando è il momento giusto per farla? Ricordo una volta in cui tutta la nostra famiglia andò nel centro di Città del Messico per comprare dei vestiti per i nostri due figli. I bambini erano piccoli. Il più grande aveva appena 2 anni e il più piccolo un anno. La strada era affollata. Mentre facevamo acquisti, tenendo i bambini per mano, ci fermammo un momento per guardare qualcosa e senza rendercene conto, avevamo perso il bambino più grande. Non sapevamo come fosse successo, ma lui non era con noi. Senza un attimo di indugio, ci mettemmo a correre per cercarlo. Lo cercavamo e chiamavamo ad alta voce. Provavamo una grande angoscia, pensando che potevamo averlo perso per sempre. Nella nostra mente imploravamo il Padre Celeste di aiutarci a trovarlo. Dopo poco lo trovammo. Era là, davanti alla vetrina di un negozio che guardava con innocenza i giocattoli esposti. Mia moglie e io lo abbracciammo e baciammo e ci prendemmo l'impegno di sorvegliare i nostri bambini con attenzione per non perderne mai più uno. In quell'occasione imparammo che per andare in soccorso di nostro figlio non avevamo avuto bisogno di riunioni di programmazione. Agimmo semplicemente, mettendoci alla ricerca di quello che si era perso. Imparammo anche che nostro figlio non si era nemmeno reso conto di essersi perso. Fratelli e sorelle, ci sono molte persone che per qualche ragione abbiamo perso di vista e che non sanno di essersi perse. Se rimandiamo, potremmo perderle per sempre. Non è necessario creare nuovi programmi o intraprendere iniziative complicate o costose per soccorrere le tante persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Queste persone hanno bisogno solo che siamo determinati a servire, a fare la cosa giusta al momento giusto, senza rimandare. Quando il Salvatore apparve al popolo del Libro di Mormon, ci diede il grande esempio in merito al non aspettare a prestare soccorso a chi ha perso il senso della felicità e della gioia. Dopo aver insegnato alla gente, vide che non erano in grado di comprendere tutte le sue parole. Li invitò ad andare a casa e a meditare sulle cose che egli aveva detto loro. Disse loro di pregare il Padre e prepararsi per recarsi di nuovo da lui il giorno dopo, quando sarebbe tornato per istruirli. Alla fine guardò la moltitudine e vide che piangevano perché desideravano che lui rimanesse ancora con loro. Ed egli disse loro: «Ecco, le mie viscere sono piene di compassione per voi. Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi o dei ciechi o degli zoppi o dei mutilati o dei lebbrosi o degli sciancati o dei sordi o afflitti in qualche maniera? Portateli qui e li guarirò, poiché ho compassione di voi. Le mie viscere sono piene di misericordia». La moltitudine si fece avanti con i malati ed egli li guarì. Tutti si inchinarono ai suoi piedi e lo adorarono e gli baciarono i piedi, tanto che bagnarono i suoi piedi con le loro lacrime. Poi egli comandò che gli portassero i bambini e li benedisse uno ad uno. Questo è il modello che il Salvatore ci ha dato. Il suo amore è per tutti, ma egli non perde mai di vista il singolo. So che il nostro Padre Celeste è amorevole, comprensivo e paziente. Anche suo Figlio, Gesù Cristo, ci ama. Essi ci aiutano tramite i loro profeti. Ho imparato che c'è una grande sicurezza nel seguire i profeti. Il soccorso prosegue ancora. Il presidente Monson ha detto: il Signore si aspetta che pensiamo, si aspetta che agiamo, si aspetta che lavoriamo, si aspetta che diamo la nostra testimonianza, si aspetta che siamo devoti. Abbiamo una grande responsabilità e una grande opportunità. Molte persone hanno bisogno di provare ancora una volta il dolce gusto della felicità e della gioia che derivano dall'essere attivi in chiesa. Quella felicità che si prova quando riceviamo le ordinanze, stipuliamo alleanze sacre e le osserviamo. Il Signore ha bisogno che noi aiutiamo queste persone. Facciamo la cosa giusta, al momento giusto, senza rimandare. Rendo testimonianza che Dio vive ed è nostro Padre. Gesù Cristo vive e ha dato la sua vita perché possiamo tornare alla presenza del nostro Padre Celeste. So che Egli è il nostro Salvatore. So che la loro infinita bontà è resa manifesta senza posa. Rendo testimonianza che il presidente Thomas S. Monson è il loro profeta e che questa è l'unica vera chiesa sulla faccia della terra. So che il profeta Joseph Smith è il profeta della restaurazione. Testimonio che il libro di Mormon è la parola di Dio. Ci guida e ci dà dei modelli da seguire per diventare più simili a Dio e al suo benamato figliolo. Di questo rendo testimonianza nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
I speak to the youth more personally than I usually do.
Parlo ai giovani in maniera più personale di quanto non faccia di solito, paragonando la mia gioventù con la vostra. Voi siete preziosi oltre misura. Vi ho visto in decine di paesi e in ogni continente. Siete molto migliori di quanto fossimo noi da giovani. Conoscete di più il Vangelo. Siete più maturi e più fedeli. Ormai ho 87 anni e vi domanderete in che modo, alla mia età, potrei contribuire alla vostra vita. Sono stato dove siete voi e so dove state andando, ma voi non siete ancora stati dove sono io. Cito alcuni versi di una poesia classica. La vecchia cornacchia lenta diviene, la giovane veloce ancor va. Ciò che la giovane non sa, la vecchia conosce molto bene. La vecchia cornacchia, ricco com'è del sapere, sempre maestra della giovane sarà. Che cos'è la vecchia cornacchia? Che cosa la vecchia cornacchia non sa? Come volar con più sveltezza? La giovane cornacchia spicca il vol per ogni dove, e attorno alla vecchia che lenta già va. Che cosa la giovane e veloce cornacchia non sa? Dove andare? Non sarà Wordsworth, ma è comunque una poesia classica. Con tutto quello che sta accadendo nel mondo, con l'abbassamento dei standard morali, voi giovani state crescendo in territorio nemico. Le scritture ci dicono che ci fu una guerra in cielo e che Lucifero si ribellò e che assieme ai suoi seguaci fu gettato sulla terra. Egli è determinato a intralciare il piano del nostro Padre Celeste e cerca di controllare la mente e le azioni di ognuno. Questa influenza è spirituale ed egli è in giro sulla terra. Tuttavia, nonostante l'opposizione, le prove e le tentazioni, non dovete venir meno o temere. Quando avevo 17 anni, prossimo al diploma, ero uno studente come altri, con qualche difficoltà, come la vedevo io. Fu allora che una domenica mattina tutto sembrò frantumarsi. Il giorno successivo fummo chiamati nell'auditorium della scuola, dove sul palco c'era una sedia con una radiolina. Il preside l'accese e ascoltammo la voce del presidente Franklin Delano Roosevelt che annunciava che Pearl Harbor era stata bombardata. Gli Stati Uniti erano in guerra col Giappone. E in seguito la stessa scena si ripeté. Nuovamente la voce del presidente Roosevelt, ma questa volta annunciava che il nostro paese era in guerra con la Germania. La seconda guerra mondiale era esplosa in tutto il mondo. Improvvisamente il nostro futuro divenne incerto. Non sapevamo cosa ci avrebbe aspettato. Saremmo vissuti fino a sposarci e ad avere una famiglia. Oggi si sente parlare di guerre e di rumori di guerre, la terra intera è in tumulto. Voi, nostri giovani, potreste sentirvi incerti e insicuri nella vostra vita. Voglio darvi dei consigli e degli insegnamenti, un avvertimento riguardo ad alcune cose da fare e ad alcune da non fare. Il piano del Vangelo è il grande piano di felicità. La famiglia è il cardine di tale piano. La famiglia dipende dall'uso degno di quei poteri di procreazione che sono nel vostro corpo. Dalla famiglia un proclama al mondo, un documento ispirato, emanato dalla prima presidenza e dal quorum dei 12 apostoli, apprendiamo che nell'esistenza preterrena tutti gli esseri umani, maschi e femmine, sono stati creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito, di genitori celesti, e come tale, ognuno di essi possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale ed è stabilito in quell'esistenza preterrena. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie. La grande condanna che Lucifero e i suoi seguaci portarono su se stessi fu che a loro sarebbe stato negato un corpo fisico. Molte delle tentazioni che affrontate, di certo le più serie, sono legate al vostro corpo. Voi non solo avete il potere di creare corpi per una nuova generazione, ma avete anche la possibilità di scegliere. Il profeta Joseph Smith insegnò: tutti gli esseri che hanno un corpo hanno il dominio su quelli che non lo hanno. Quindi, ogni anima vivente che ha un corpo fisico ha, in ultima analisi, potere sull'avversario. Voi soffrite tentazioni a motivo della vostra natura fisica, ma avete anche il potere su di lui e sui suoi angeli. Al momento del diploma, molti dei nostri compagni erano già partiti in guerra e alcuni non fecero mai ritorno. Il resto di noi sarebbe presto entrato nell'esercito, senza conoscere il proprio futuro. Saremmo sopravvissuti alla guerra. Il nostro mondo sarebbe stato ancora lì al nostro ritorno. Con la prospettiva certa di venire chiamato alle armi, mi arruolai nell'aviazione. Presto mi ritrovai a Santa Ana, in California, per l'addestramento di preparazione al volo. All'epoca non avevo una ferma testimonianza che il Vangelo fosse vero, ma sapevo che i miei insegnanti del seminario, Abel S. Rich e John P. Lillywhite, lo sapevano. Li avevo sentiti rendere la loro testimonianza e io credevo loro. Pensai dentro di me, mi appoggerò alla loro testimonianza finché non ne avrò una mia. E così fu. Avevo sentito parlare della benedizione patriarcale, ma non l'avevo ricevuta. In ogni palo c'è un patriarca ordinato che ha lo spirito di profezia e lo spirito di rivelazione ed è autorizzato a impartire benedizioni personali e private a coloro che si presentano con una raccomandazione del loro vescovo. Scrissi dunque al mio vescovo per avere una raccomandazione. J. Roland Stenstrom era il patriarca ordinato che viveva nel palo di Santa Ana. Non sapeva niente di me e non mi aveva mai visto prima, ma mi diede la mia benedizione, nella quale trovai risposte e istruzioni. Sebbene le benedizioni patriarcali siano molto private, condividerò una piccola parte della mia. Sarai guidato dai suggerimenti dello Spirito Santo e sarai avvertito dei pericoli. Se darai ascolto a questi suggerimenti, il nostro Padre Celeste ti benedirà in modo che tu possa nuovamente tornare dai tuoi cari. La parola se, benché piccola, sembrava riempire l'intera pagina. Sarei stato benedetto di ritornare dalla guerra se avessi osservato i comandamenti e se avessi prestato ascolto ai suggerimenti dello Spirito Santo. Anche se questo dono mi era stato conferito al battesimo, non sapevo ancora che cosa fosse lo Spirito Santo o come funzionavano i suggerimenti. Il libro di Mormon mi svelò quello che avevo bisogno di sapere sui suggerimenti. Lessi che gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo, pertanto essi dicono le parole di Cristo. Pertanto nutritevi abbondantemente delle parole di Cristo, poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Forse la più grande cosa che ho imparato leggendo il libro di Mormon è che la voce dello Spirito giunge sotto forma di sentimento, più che di suono. Imparerete, come ho fatto io, a riconoscere quella voce che va sentita più che udita. Nefi riprese i suoi fratelli maggiori dicendo: «Avete visto un angelo ed egli vi ha parlato. Sì, avete udito la sua voce di tempo in tempo. Ed egli vi ha parlato con voce calma e sommessa. Ma voi eravate insensibili, così che non potevate sentire le sue parole». Alcuni critici hanno detto che questa interpretazione è errata, perché le parole si sentono con le orecchie, non con i sentimenti. Ma se sapete qualcosa della comunicazione spirituale, sapete anche che la miglior parola per descrivere quello che avviene è la parola sentimento. Il dono dello Spirito Santo, se glielo consentite, vi guiderà, vi proteggerà e correggerà perfino le vostre azioni. È una voce spirituale che viene nella mente come un pensiero o un sentimento messo nel vostro cuore. Il profeta Enos disse: «La voce del Signore giunse ancora alla mia mente». E il Signore disse a Oliver Cowdery: «Ecco, io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore mediante lo Spirito Santo che verrà su di te». Non si può pretendere che viviate la vita senza commettere errori, ma non ne farete di grossi senza prima essere avvertiti dai suggerimenti dello Spirito Santo. Questa promessa è valida per tutti i membri della Chiesa. Alcuni faranno degli errori decisamente gravi, trasgredendo le leggi del Vangelo. Questo è il momento di ricordarvi dell'espiazione, del pentimento e del perdono completo, in modo da poter tornare puri. Il Signore ha detto: «Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più». Se l'avversario dovesse farvi prigionieri a causa della vostra cattiva condotta, vi ricordo che possedete la chiave che apre la porta della prigione dall'interno. Potete essere purificati grazie al sacrificio espiatorio del Salvatore Gesù Cristo. Nei momenti difficili potreste pensare di non essere degni di essere salvati, perché avete commesso degli errori, grandi o piccoli che siano, e quindi pensate che tutto sia perso. Questo non è mai vero. Soltanto il pentimento può guarire le ferite, ma il pentimento può guarire le ferite, qualsiasi esse siano. Se state cadendo in cose nelle quali non dovreste cadere, o se frequentate delle persone che vi stanno trascinando nella direzione sbagliata, questo è il momento di affermare la vostra indipendenza ed esercitare la vostra libertà di scelta. Ascoltate la voce dello Spirito e non sarete sviati. Ripeto che i giovani d'oggi crescono in territorio nemico, con livelli di moralità in declino. Ma come servitore del Signore, prometto che sarete protetti e difesi dagli attacchi dell'avversario se presterete ascolto ai suggerimenti che giungono dallo Spirito Santo. Vestite con modestia, parlate con riverenza, ascoltate musica edificante, evitate qualsiasi forma di immoralità e di pratiche che vi degradano come persone. Prendete in mano le redini della vostra vita e imponetevi di essere valorosi. Dato che dipendiamo così tanto da voi, sarete benedetti grandemente. Non siete mai lontani dallo sguardo del vostro amorevole Padre Celeste. La forza della mia testimonianza è cambiata da quando sentivo la necessità di appoggiarmi su quella dei miei insegnanti del seminario. Oggi mi appoggio ad altri quando cammino a causa dell'età e di una poliomielite infantile, ma non per i dubbi riguardo a questioni spirituali. Sono arrivato a credere, a comprendere e a conoscere le preziose verità del Vangelo e del Salvatore Gesù Cristo, come uno dei suoi testimoni speciali. Attesto che l'esito di questa battaglia, che è cominciata nella vita premortale, non è in questione. Lucifero perderà. Prima abbiamo parlato di cornacchie. Voi giovani non dovete volare senza meta avanti e indietro, insicuri del sentiero da seguire come la giovane cornacchia. C'è chi conosce la via, poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il Signore ha organizzato la sua Chiesa sul principio delle chiavi e dei consigli. A capo della Chiesa ci sono 15 uomini sostenuti come profeti, veggenti e rivelatori. Ogni membro della prima presidenza e del quorum dei 12 apostoli detiene tutte le chiavi del sacerdozio necessarie per dirigere la Chiesa. L'apostolo più anziano è il profeta, il presidente Thomas S. Monson, che è l'unico autorizzato a esercitare tutte queste chiavi. Le scritture stabiliscono che la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli lavorino nei consigli e che le decisioni di tali consigli siano unanimi. E così avviene. Abbiamo fiducia che il Signore ci guiderà e cerchiamo solamente di fare il suo volere. Sappiamo che Egli ha riposto una grande fiducia in noi, individualmente e collettivamente. Dovete imparare a confidare nell'Eterno con tutto il cuore e a non appoggiarvi sul vostro discernimento. Dovete essere degni di fiducia e circondarvi di amici che desiderano fare altrettanto. A volte potreste essere tentati di pensare, come ogni tanto pensavo io da giovane, se le cose continuano così, il mondo finirà presto. La fine del mondo verrà prima che io arrivi dove devo arrivare. Non sia mai. Potete aspettarvi di fare le cose per bene. Sposarvi, avere una famiglia, vedere i vostri figli e nipoti e magari anche i pronipoti. Se seguirete questi principi, sarete preservati e protetti. E saprete di persona, grazie ai suggerimenti dello Spirito Santo, quale strada seguire. Poiché mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Prometto che sarà così. E invoco una benedizione su di voi, preziosi giovani, nel nome di Gesù Cristo. Amen. As he given me and left me home.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, ai direttori e agli organisti per la bella musica di questa mattina. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Uchtdorf, il coro canterà Avanti Andiam. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Lowell M. Snow, dei 70, e la conferenza si aggiornerà alle ore 14.
May I encourage the young people of the church to
posso incoraggiare i giovani della chiesa con saggi consigli? Grazie al presidente Bonkenpacker. Mosè, uno dei più grandi profeti che il mondo abbia mai conosciuto, fu allevato dalla figlia di Faraone e trascorse i primi 40 anni della sua vita negli ambienti reali d'Egitto.
Oggi il profeta, avendo annunciato tutti questi nuovi templi nel mondo, ci ha mostrato come la Chiesa stia andando avanti. Lasciate che faccia riferimento a un altro grande profeta dei nostri tempi, Mosè, che fu uno dei profeti più grandi del mondo, che il mondo abbia mai conosciuto.
Nato dalla figlia di Faraone e trascorse i primi 40 anni della sua vita nell'ambiente reale d'Egitto, conobbe personalmente la gloria e la grandiosità di quell'antico regno. Anni dopo, sulla vetta di un monte distante, lontano dallo splendore e dalla magnificenza del grande Egitto, Mosè strette la presenza di Dio e gli parlò faccia a faccia, come un uomo parla con un suo amico. Nel corso di quell'apparizione, Dio mostrò a Mosè ciò che le sue mani avevano creato, concedendogli uno scorcio della sua opera e della sua gloria. Al termine della visione, Mosè cadde a terra per lo spazio di molte ore. Quando finalmente riprese forza, si rese conto di qualcosa che in tutti i suoi anni alla corte di Faraone non aveva mai considerato. Io so, disse, che l'uomo non è nulla. Più cose impariamo sull'universo, più capiamo, almeno in piccola parte, quello che sapeva Mosè. L'universo è così vasto, misterioso e glorioso, da essere incomprensibile alla mente umana. Mondi innumerevoli ho creato, disse Dio a Mosè. Le meraviglie del cielo notturno sono una bellissima testimonianza di questa verità. Ci sono poche cose che mi hanno tolto il fiato come volare nell'oscurità della notte, sopra oceani e continenti. Guardando fuori dal finestrino della cabina di pilotaggio per vedere la gloria infinita di milioni di stelle. Gli astronomi hanno tentato di contare il numero delle stelle dell'universo. Un gruppo di scienziati ritiene che quelle che sono alla portata dei nostri telescopi siano 10 volte più numerose di tutti i granelli di sabbia delle spiagge e dei deserti del mondo. Tale conclusione è sbalorditivamente affine alla dichiarazione dell'antico profeta Enoch. E se fosse possibile che l'uomo potesse contare le particelle della terra e i milioni di terra come questa, non sarebbe neppure il principio del numero delle tue creazioni. Data la vastità delle creazioni di Dio, non c'è da sorprendersi che il grande re Beniamino abbia consigliato al suo popolo di conservare sempre nella memoria la grandezza di Dio e la propria nullità. Tuttavia, anche se l'uomo non è nulla, mi riempie di meraviglia e rispetto pensare che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio. Benché possiamo osservare l'immensa estensione dell'universo e dire: che cos'è l'uomo in confronto alla gloria della creazione? Dio stesso ha dichiarato che noi siamo la ragione per cui ha creato l'universo. la sua opera e gloria, ossia lo scopo di questo magnifico universo è di salvare ed esaltare l'umanità. In altre parole, l'immensità dell'eternità, le glorie e i misteri dello spazio e del tempo infinito sono tutti costituiti per il beneficio di comuni mortali come me e voi. Il nostro Padre Celeste ha creato l'universo per permetterci di realizzare il nostro potenziale come figli e figlie di Dio. Questo è un paradosso dell'uomo. In confronto a Dio, l'uomo non è nulla, ma noi siamo tutto per Dio. Sebbene di fronte alla creazione infinita possiamo apparire una nullità, noi abbiamo una scintilla di fuoco eterno nel nostro petto. Abbiamo l'incomprensibile promessa dell'esaltazione, mondi senza fine a nostra portata. È grande desiderio di Dio aiutarci a raggiungerle. Il grande ingannatore sa che uno degli strumenti più efficaci per sviare i figli di Dio è far leva sugli estremi del paradosso dell'uomo. Con alcuni fa leva sulla loro tendenza all'orgoglio, facendoli insuperbire e incoraggiandoli a credere nell'illusione della loro importanza e invincibilità. Dice loro che hanno sorpassato l'ordinario e che grazie alle loro capacità, al diritto di nascita o alla loro posizione sociale, si distinguono da tutto ciò che è comune attorno a loro. Li conduce alla conclusione che, dunque, non sono soggetti alle regole di nessun'altra persona e che non si devono preoccupare dei problemi altrui. Si dice che ad Abramo Lincoln piacesse una poesia che recita: «Oh, perché lo spirito dei mortali all'orgoglio suole? Come lo sfrecciar di una meteora, una nuvola che lesta muove, la folgore di un lampo, l'infrangersi dell'onda, l'uomo passa dalla vita al riposo della tomba». I discepoli di Gesù Cristo comprendono che in confronto all'eternità la nostra esistenza in questa sfera mortale è solo un breve momento nello spazio e nel tempo. Sanno che il vero valore di una persona ha poco a vedere con ciò che il mondo considera importante. Sanno che pur ammassando tutto il denaro del mondo non servirebbe a comprare nemmeno un pezzo di pane nell'economia del cielo. Coloro che erediteranno il regno di Dio sono quelli che divengono come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Tali discepoli comprendono anche che quando sono al servizio dei loro simili, essi non sono che al servizio del loro Dio. Un altro modo in cui Satana inganna è attraverso lo scoraggiamento. Egli cerca di focalizzare la nostra attenzione sulla nostra insignificanza, fino a che cominciamo a dubitare di avere alcun valore. Ci dice che siamo troppo piccoli per poter essere notati da qualcuno, che siamo stati dimenticati, soprattutto da Dio. Voglio condividere con voi un'esperienza personale che potrebbe essere di qualche aiuto a coloro che si sentono insignificanti, dimenticati o soli. Molti anni fa ho frequentato un addestramento per piloti nell'aeronautica militare degli Stati Uniti. Ero lontano da casa ed ero un giovane soldato della Germania Ovest, nato in Cecoslovacchia, che era cresciuto nella Germania dell'Est e che parlava inglese solo con un grande difficoltà. Ricordo chiaramente il mio viaggio verso la base di addestramento in Texas. Ero su un aeroplano, seduto accanto a un passeggero che parlava con un forte accento del sud degli Stati Uniti. Non capivo quasi niente di quello che diceva, e anzi, mi domandai se per tutto quel tempo non mi fosse stata insegnata la lingua sbagliata. Ero terrorizzato all'idea di dover competere per le posizioni più elevate nell'addestramento di pilotaggio con studenti che erano madrelingua inglesi. Quando arrivai alla base, nella cittadina di Big Spring, cercai e trovai un ramo della chiesa che consisteva di una manciata di meravigliosi membri che si incontravano in stanze prese in affitto all'interno della base. I membri stavano costruendo una piccola casa di riunione come luogo permanente per la chiesa. A quei tempi i membri costruivano direttamente una gran parte dei nuovi edifici. Giorno dopo giorno frequentai il mio addestramento e studiai il più possibile per poi trascorrere il mio tempo libero per lo più lavorando alla nuova casa di riunione. Fu allora che imparai che 2x4 non è un passo di danza, ma la misura di un pezzo di legno. Imparai anche la fondamentale arte di non colpirmi il pollice martellando un chiodo. Passai così tanto tempo a lavorare alla casa di riunione che il presidente del ramo, che era anche uno dei nostri istruttori di volo, espresse qualche preoccupazione perché forse avrei dovuto dedicare più tempo allo studio. Anche i miei amici e compagni piloti occupavano il loro tempo libero con altre attività, anche se non credo che tutte si potessero definire in linea con l'opuscolo per la forza della gioventù che abbiamo oggi. Per quanto mi riguardava, mi dilettavo a essere parte attiva di questo minuscolo ramo del Texas, a mettere in pratica le conoscenze da falegname che avevo acquisito e a migliorare il mio inglese svolgendo i miei incarichi di insegnante nel quorum degli anziani e nella scuola domenicale. A quel tempo, Big Spring, nonostante il nome, era un luogo piccolo, insignificante e sconosciuto, e spesso anch'io mi sentivo allo stesso modo. Insignificante, sconosciuto e piuttosto solo. Tuttavia, non mi domandai neppure una sola volta se il Signore si fosse dimenticato di me o se sarebbe mai stato in grado di trovarmi lì. Sapevo che al Padre Celeste non importava dove fossi, come mi sarei classificato nel mio corso di addestramento rispetto agli altri, o quale fosse il mio incarico nella Chiesa. Ciò che gli importava era che stessi facendo del mio meglio, che il mio cuore fosse rivolto a Lui e che fossi disposto ad aiutare coloro che mi stavano attorno. Sapevo che se avessi fatto del mio meglio, tutto sarebbe andato bene. Sapevo che se avessi fatto del mio meglio, tutto sarebbe andato bene. Al Signore non interessa solitamente se trascorriamo le giornate a lavorare in un salone pieno di marmi o in una stalla. Egli sa chi siamo a prescindere dall'umiltà delle nostre circostanze. Egli usa, nella sua maniera e per i suoi santi propositi, coloro che volgono il loro cuore a Lui. Dio sa che alcune delle più grandi persone mai vissute sono quelle che non compariranno mai nelle cronache della storia. Sono quelle anime benedette e umili che emulano l'esempio del Salvatore e trascorrono i giorni della loro vita a fare il bene. C'è una coppia, genitori di un mio amico, che semplifica questo principio. Il marito lavorava in un'acciaieria dello Utah. A pranzo tirava fuori le scritture o una rivista della chiesa e si metteva a leggere. Quando gli altri operai lo vedevano, si prendevano gioco di lui, mettendo in discussione le sue credenze. Ogni qualvolta lo facevano, egli parlava loro con gentilezza e convinzione. Non lasciava che la loro mancanza di rispetto lo facesse arrabbiare o turbare. Anni dopo, uno degli scannitori più accaniti si ammalò gravemente. Prima di morire, chiese a quest'umile uomo di parlare al suo funerale. ed egli lo fece. Questo fedele membro della Chiesa non aveva mai goduto di una posizione sociale elevata o di ricchezza, ma la sua influenza toccò profondamente tutti quelli che lo conoscevano. Morì in un incidente industriale, fermandosi ad aiutare un altro operaio che era rimasto bloccato nella neve. Un anno dopo, la sua vedova dovette sottoporsi a un'operazione al cervello che la lasciò incapace di camminare. Tuttavia, le persone adoravano venire a passare del tempo con lei perché ascolta, ricorda e si interessa agli altri. Non potendo scrivere, memorizza i numeri di telefono dei suoi figli e nipoti. Con affetto si ricorda dei compleanni e degli anniversari. Coloro che le fanno visita escono sentendosi meglio riguardo alla vita e a se stessi. Sentono il suo amore. Sanno che lei si interessa a loro. Non si lamenta mai, ma trascorre i suoi giorni al servizio degli altri. Una delle sue amiche ha detto che questa donna è una delle poche persone che ha conosciuto che semplifichi davvero l'amore e la vita di Gesù Cristo. Questa coppia sarebbe stata la prima a dire di non essere di grande importanza nel mondo, ma il Signore usa un metro molto diverso da quello del mondo per misurare il valore di un'anima. Egli conosce questa coppia fedele, la ama. Le loro azioni sono una testimonianza vivente della loro fede in Lui. Fratelli e sorelle, è vero che l'uomo può essere nulla in confronto alla grandezza dell'universo e che a volte possiamo sentirci insignificanti, invisibili, soli o dimenticati. Ma ricordate sempre, voi siete importanti per Lui. Se mai ne dubitaste, riflettete su questi quattro principi divini. Primo, Dio ama gli umili e mansueti, poiché sono i maggiori nel regno dei cieli. Secondo, il Signore fa in modo che la pienezza del suo Vangelo sia proclamata dai deboli e dai semplici fino all'estremità del mondo. Egli ha scelto le cose deboli del mondo affinché escano ed abbattano le potenti e le forti e le svergognino. Terzo, indipendentemente da dove viviate e da quanto possano sembrare modeste le vostre circostanze, misera la vostra occupazione, limitate le vostre capacità, comune il vostro aspetto o piccola la vostra chiamata nella Chiesa, voi non siete invisibili al vostro Padre Celeste. Vi ama e conosce il vostro umile cuore e i vostri atti di amore e gentilezza. Queste cose insieme formano una testimonianza perenne della vostra fedeltà e fede. Quarto e ultimo, vi prego di comprendere che ciò che vedete e sperimentate adesso non sarà per sempre. Non proverete solitudine, tristezza, dolore o scoraggiamento per sempre. Abbiamo la fedele promessa di Dio che non lascerà né abbandonerà coloro che volgono il loro cuore a Lui. Abbiate speranza e fede in questa promessa. Imparate ad amare il vostro Padre Celeste e diventate i Suoi discepoli nelle parole e nelle azioni. Potete star certi che se persevererete, crederete in Lui e rimarrete fedeli nell'osservanza dei comandamenti, un giorno vedrete realizzarsi nella vostra vita le promesse rivelate all'Apostolo Paolo. Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Fratelli e sorelle, l'essere più potente dell'universo è il Padre del vostro spirito. Vi conosce e vi ama di un amore perfetto. Dio vi vede non solo come esseri mortali su un piccolo pianeta che vivono per una breve stagione. Egli vi vede come i suoi figli. Vi vede come l'essere che potete e che avete la facoltà di diventare. Vuole che sappiate che per Lui siete importanti. Possiamo noi credere, aver fiducia e impostare la nostra vita in modo da comprendere il nostro vero valore e potenziale eterni. Che possiamo essere degni delle preziose benedizioni che il nostro Padre Celeste ha in serbo per noi. È la mia preghiera nel nome di suo Figlio, Gesù Cristo. Amen.
Dearest,
nostro amatissimo Padre Eterno, ti vogliamo davvero tanto bene. E da tutto il mondo i tuoi figli si sono riuniti quest'oggi per ascoltare le parole che tu vuoi dire loro, avendole poste nella mente e nella bocca di coloro che hanno parlato e hanno cantato. Siamo grati, Padre, per questo privilegio. A nome di tutti coloro che hanno ascoltato le tue parole o che le sentiranno, le leggeranno, preghiamo per chiedere una benedizione su ciascuna di queste persone e su tutti noi insieme, affinché il tuo potere possa scendere su di noi per aprire le nostre orecchie, per aiutarci a sentire la tua voce, a essere rafforzati e per ricevere guida. Preghiamo per tutti i tuoi figli in giro per il mondo, affinché abbiano un desiderio ardente di andare nei tuoi sacri templi e ricevere le benedizioni che hai preparato per loro e per assistere nel lavoro di redenzione, affinché tutti i tuoi figli possano avere il desiderio di diventare più simili a Cristo. Preghiamo per questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been the first session.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.